Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna, la seconda settimanale, la seconda con la salvezza matematica già in tasca, ma per provare ad imbastire insomma ragionamenti che vanno oltre il raggiungimento dell'obiettivo che avevamo già ormai assaporato da settimane. L'abbiamo certificato a meno 4 dalla fine, quindi non è poco, ne abbiamo parlato anche ieri a Bar Sport. Dopo torneremo sul tema, ma come abbiamo visto il tema che scalda di più è l'anno prossimo, cioè cosa fare l'anno prossimo, da chi ripartire, da quali giocatori, da Carlos Cuesta o non da Carlos Cuesta, detto che lui ha un contratto, quindi bisognerà vedere se si presenterà qualcuno per fargli un'offerta, allora evidentemente si ragionerà su quello. Al momento non ci sono certezze, non ci sono particolari novità. Gli sono state fatte al mister diverse domande sul suo futuro in conferenza stampa, però le ha sempre un po' eluse dicendo parliamo della squadra, non parliamo di me, eccetera eccetera. Vediamo subito un po' come vive queste prospettive per il futuro, futuro che vuol dire anche finale di campionato naturalmente. Francesco Monaco, primo ospite. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Allora, ieri te la butto lì, poi lo approfondiremo dopo, faremo anche sentire un estratto quando ti libereremo dalla tua incombenza settimanale del collegamento con Palla in Tribuna. Ieri l'80% degli telespettatori, o meglio dei followers del profilo di 12 TV Parma per il sondaggio Bar Sport, l'80% dicevo vogliono rivedere questa l'anno prossimo sulla panchina, il 12% invece no, e c'è un 7-8% che dice non so. Tu come ti poni?
Ma io mi pongo sicuramente nella maggioranza dell'80%, ovviamente a patto che ci sia una piena concordia, una piena identità di vedute sul come impostare la campagna estiva, cioè nessuno deve fare qualcosa sotto sforzo o sotto costrizione o, come si dice in latino, ob torto collo. Se tutto funziona tra di loro, allora sì, io continuo a pensare che la società deve ragionare con una sola testa, e quando c'è quella concordia lì, dopo poi tutto è benvenuto. Cioè, penso di essere stato chiaro.
Sì, assolutamente.
Sì a questa voluto fortemente da Cherubini, da Pettinà, nonché dal presidente, nonché dalla sua volontà di restare. Tutti d'accordo, benissimo.
Sì, certo, deve avere pieno sostegno, insomma, lui nel suo progetto, ecco.
Sì, ma anche lui deve, se eventualmente ci sono davvero delle sirene, allontanarle o non sentirle, cioè vale per tutti, vale anche per lui.
Sì, assolutamente. Detto che, insomma, tornando a quello che ha fatto, ieri abbiamo analizzato certi numeri, il Parma è la squadra che ha segnato la quart'ultima, credo, per gol fatti nei 5 campionati europei principali. La prima per il rapporto gol-punti ottenuti, insomma, ha fatto un mezzo miracolo, secondo te, è questa?
È per quello che tutti vogliamo la riconferma, perché vogliamo vederlo all'opera con le certezze della difesa, un anno in più di esperienza, l'autostima sua e la sua capacità di essere ancora più autorevole con la squadra, visto il risultato importante ottenuto, e provare a fare quello step in più dal punto di vista poi dello sviluppo della manovra offensiva. Ed è quello che tutti, perché nessuno, cioè tutti quelli che sono d'accordo con la conferma di questa, ci mancherebbe altro, e sono d'accordo con il fatto che, fatto salvo qualche comprensibile errore di lettura di certe partite, ha lavorato molto bene, però credo che nessuno sia disposto a firmare in bianco un'altra stagione dove tu capitalizzi 25 gol mentre le altre squadre ne fanno 35, 40, 50, anche subendone di più.
Sì, anche perché non è che può sempre ripetersi questa cosa, non è che poi è facile ripeterla questa cosa.
No, ma voglio dire, se il prossimo anno mi strappi dei pareggi o delle vittorie prestigiose in trasferta contro le big, tipo la partita di San Siro col Milan, e la vinci, siamo tutti contenti, perché in quei casi lì è chiaro che ti devi difendere, non è che puoi andare là a giocarlo all'arma bianca. Uh-huh. Però con le altre squadre più alla portata, vedere sviluppare anche qualche bella giocata non guasta.
Sì,
poi
certo.
Credo che il ragionamento del tifoso medio sia quello: avanti con questa, con uno scatto in più dal punto di vista della manovra.
No, chiarissimo.
I presupposti ci sono.
Chiarissimo, chiarissimo. A livello di singoli, chi sono secondo te i famosi le famose pedine che bisognerà sacrificare sull'altare della sostenibilità? Chi potrebbero essere?
Pensavo che tu mi dicessi gli imprescindibili.
Sono due facce della stessa medaglia alla fine.
Sì, no, perché l'imprescindibile numero uno è il capitano. Quello, su quello non ci piove. Cioè, inutile, cioè, si costruisce partendo dalla certezza. Il padre di tutte le certezze è Enrico Del Prato.
Quindi rinnovargli il contratto innanzitutto.
Sul discorso dei sacrificabili, mi dispiacerebbe molto, perché comunque ha una storia particolare salutare Bernabé. Così come per certi versi mi dispiacerebbe salutare Keita, perché in questo momento sta rendendo veramente tanto, mm-hmm. e ha trovato la sua collocazione ideale in questo tipo di centrocampo. Mi dispiacerebbe perdere Pellegrino, però tra i big, diciamo che due di questi tre, e ci metto anche Suzuki, per cui diventano due di questi quattro, o tre di questi quattro, possono essere sacrificabili a fronte di o il desiderio comunque di andare via o di l'auta contropartita economica che da una parte permetta al proprietario di rientrare ancora di tanti soldi spesi, ma che possa anche servire per impostare qualche acquisto un po' più, un po' meno misterioso. Poi siamo sempre lì, perché poi quando le scommesse sembrano vinte, come nel caso di El Fej, siamo tutti contenti di aver scoperto Onesta.
Sì, ma quando arriva, anzi fino al giorno prima che giocasse con Napoli, esatto, c'era quasi raderiso.
E soprattutto non tutti sono Onesta El Fej, perché l'anno scorso abbiamo preso Lovic nel suo caso la scommessa, perché di scommessa si deve parlare, non ha funzionato. Mm. Abbiamo visto due facce dello stesso giocatore, che è Ondrejka, quindi io sono fissato con non tanto con gli italiani per un discorso di campanile, ma per un discorso che credo di aver già fatto con qualche tuo collega. In Serie B giocano un sacco di ragazzi giovani italiani che giocano in B perché per loro non c'è spazio in A, visto che conviene economicamente comprare giocatori stranieri. Discorso della defiscalizzazione, insomma, cioè, conviene. Però se tu vai a pescare in Serie B, vai molto più sul sicuro, perché hai avuto molto più tempo per studiare questi giocatori, e perché loro sono già pronti con la lingua, con l'ambiente del calcio italiano, c'è poco da fare. Se sono avanti con l'età, so anche pensare, sono la Serie B, la loro dimensione, non possono fare il salto in A. Se hanno 21, 22, 23 anni, possono far bene anche in A. E poi c'è il discorso del primavera, capire realmente chi può essere pronto per la prima squadra.
Sì, che non è
Io
un passo
credo
da poco,
forse solo Nikolajewski.
E hai fatto bene a dire forse, perché hai detto
comunque,
forse, esatto.
A me piacerebbe vederlo stabile in prima squadra, però io non ho le competenze per giudicare come hanno i tecnici delle giovanili.
Sì. No, certo, sicuramente lo vedono sempre, e insomma, se è stato impiegato col contagocce in prima squadra,
però diciamo, ecco,
sarà
che se dovessi scegliere, io sacrificherei Suzuki e Pellegrino.
Keita sarà
però
dura da tenere, lo sai
più
anche tu.
Di 20 milioni per Keita,
sì, è duro,
o 25 è chiaro, che lo accompagno dove deve andare e appunto cerco poi di far sfruttare nel migliore dei modi
se bussasse una Premier sai le cifre che girano
quando lì. Bussa la Premier, abbiamo visto con Leoni.
Sì.
Quando bussa la Premier non puoi dire di no.
Tanto si sta riprendendo il buon Leoni, ho visto dei post del Liverpool, sta mettendo su un fisicaccio.
Sì, anch'io ho visto delle sue storie su Instagram, anche se poi ultimamente non riesco a seguire il campionato della Premier League inglese, però è evidente che comunque prima o poi sarebbe tornato in campo.
Non riesci a seguirla perché non vuoi seguirla, perché dopo non riesci più a guardare la Serie A, è una battuta, ma non troppo.
No, non è una battuta. Beh, è chiaro che il livello è imbarazzante, la differenza, no? È che io la mia squadra inglese per la quale tifo in Serie A è nella loro Serie B, la Championship. Qui Spark Rangers neanche quest'anno sale. Si salva comodamente, ma non sale.
È andata peggio all'Leicester, dai,
È andata peggio all'Leicester.
Infatti.
Sì, sono cose che succedono. Quelle cose lì succedono anche in Italia.
Sì, è vero.
Non succede che l'Leicester vince lo scudetto, sì, ma succede che una squadra possa arrivare magari a lambire la zona UEFA, chiamiamola così,
e poi
nel giro di qualche anno fa il doppio salto, va in B e poi va in C.
Sì, sì, sì.
Anche perché, se non ricordo male, prima il Leicester è retrocesso in Serie B, è tornato in Premier, è di nuovo retrocesso e stavolta finito addirittura in terza serie. League One.
Beh, speriamo che faccia come il Sunderland, che ha fatto bene in Premier, poi era sprofondata in due categorie, poi è tornata, adesso è in...
Sì, ma infatti quelle molte squadre hanno quell'andamento lì, anche in Italia. Adesso è tornata in Serie B l'Arezzo, che è una vita che non faceva la Serie B, e adesso è sparito il Livorno, però presto tornerà su, è fallito il Brescia, insomma si è in qualche modo rifatto, c'è questo ascensore tra A e C che continua.
Intanto c'è un'offerta della Roma per Osterwolde al Fenerbahce, 15 milioni, al Parma andrebbe il 30%, non sarebbe male.
Sì, ecco, su quello cerco sempre di stare aggiornato, su Osterwolde e anche su Benedicak.
Sta facendo bene, esatto. Francesco, come interpretare l'ultimo segmento di questo campionato, l'ultimo mese?
Allora, io ci tengo tantissimo che il Parma batta la Roma. Sulle altre tre partite non mi esprimo, perché a Como, obiettivamente, se loro sono davvero in corsa per la Champions, è un obiettivo bello ghiotto, e tutto sommato forse anche in ottica prossimo campionato meglio avere il Como impegnato su due fronti che non sono abituati, e obiettivamente è più forte del Parma, quindi ultima trasferta in Rino al Lago la vedo abbastanza proibitiva. In ogni caso, la partita finale con Sassuolo conta zero, quindi sì, ho sempre piacere che il Parma vinca, ma non è. E io ci terrei molto a battere la Roma per tanti motivi, e per la partita di domenica sera invece in casa dell'Inter non so cosa aspettarmi, perché se loro con un pareggio festeggiano lo scudetto,
dipende dalla partita Napoli, esatto. Como Napoli,
che però gioca prima,
esatto, che per me è abbastanza assurdo, Francesco, tra l'altro.
Sì, anche perché una volta si facevano in contemporanea,
no, ma poi dici le avessero fissati mesi fa, cioè ce le fissano col contagocce e poi non riescono neanche a fare la contemporaneità dove servirebbe.
Ma infatti anche lì tutto va, è questione che non possono mettere in contemporanea le partite delle squadre che hanno più...
Capisci che comunque, cioè, come abbiamo detto...
Il tifoso dell'Inter guarda anche la partita del Napoli, e il tifoso del Napoli guarda anche la partita dell'Inter, quindi se gliele fanno in contemporanea, teoricamente ci perde la piattaforma.
Ma sai, allora, al Parma importa poco, per la classifica conta zero vincere, perdere o pareggiare. Se fosse Lecce o la Cremonese, però ti rendi conto che un conto è se l'Inter deve vincere, un conto è se si accontenta del pareggio, hai capito?
Esatto, a me piacerebbe che fosse il più possibile una partita vera.
Sì, indipendentemente, anche perché non è mai bello andare a fare così,
esatto,
i
indipendentemente dal fatto da quello che serve all'Inter.
Sì.
Perché se all'Inter serve una vittoria per essere matematicamente campione d'Italia, allora diventa duro pensare a una partita, magari è una partita vera fino a metà e dopo poi certe motivazioni. Se invece all'Inter bastasse un pareggio o addirittura il Napoli perdesse, allora si può vedere magari una partita vera che è un amichevole di lusso, ma vedi comunque un Parma figurare bene, ecco.
Sì, 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 sono d'accordo. Francesco, grazie mille, ci sentiamo presto.
Ma grazie a te, grazie a voi, forza Parma, sempre comunque, un saluto ai Simonetti Brothers, che, ai quali l'ho promesso.
Grazie, grazie mille, ciao Francesco, ci uniamo in questo saluto, poi ci spiegherai meglio, ciao. Allora, qualche messaggio prima di recuperare un po' della puntata di ieri di Bar Sport sul tema questa. Allora, intanto Luca ci ricorda che oggi compiono gli anni Biabiani e Gagliolo, facciamo gli auguri a entrambi. Poi adesso leggo tutti i messaggi che mi avete mandato fin qua. Allora, ce n'è uno lunghissimo di Davidone che dice: sabato dovremmo tifare Como contro il Napoli, ecco appunto. La vittoria dei lariani, un eventuale pareggio, darebbe lo scudetto già all'Inter. Così domenica magari un punticino. Allora, però aspetta, facciamo bene i conti. Se il Napoli, cioè c'è sempre il discorso Milan, nel senso che il Milan è a 67, quindi è a meno 11 e gioca prima comunque della... quindi il Milan potrebbe andare a 70, l'Inter 79, avrebbe bisogno di un punto, no, vabbè, comunque sì, un punto ci sta, cioè ci fermo la firma. Dice: mi dispiacerebbe infatti per la seconda volta essere spettatore dello scudetto ai nostri danni, ricordo con infinita tristezza la doppietta di Ibra che diede dello scudetto all'Inter al Tardini, rimasi l'unico sconsolato in curva nord sotto l'arco torrenziale a guardare con infinita tristezza il campo vuoto e la nostra retrocessione, chiedendomi quando avrei rivisto i ragazzi in Serie A. Per fortuna siamo ancora qua, cerchiamo domenica sera di festeggiare tutte e due le squadre. Ce lo ricordiamo in tanti quella partita lì, ci mancava solo la musica drammatica nella tua scena lì sotto l'arco, me la sto immaginando. Fabio dice: chiedete a quel 12% chi prenderebbe il posto di questa, voglio ridere, in base si riferisce al sondaggio di Bar Sport. Al 12% che non vorrebbe la conferma di questa. La mia paura più grande, scrive Filo, è che se ne vada Del Prato, Bernabé, Keita, se si fa cassa è giusto che vadano. Poi Sandro da Poviglio, scusa, si può sapere se poi il Parma aveva acquistato quel talento giovanissimo in Argentina a gennaio? Sì sì, assolutamente, Scarlato, Luca Scarlato è in Under 18, sta giocando, mi sono anche informato, insomma bravo, sta giocando bene, e mi dicono che potrebbe essere in futuro magari più giocatore da stare un po' più lontano dalla porta, tipo Bernabé, però così sono per mie impressioni, tutto poi da capire meglio anche con la sua crescita. Stefano scrive: sulle cessioni bisognerebbe mantenere un blocco di giocatori, soprattutto quelli che danno fondamenta al gruppo, tipo Del Prato, del resto abbiamo buoni giocatori di prospettiva anche, ma non abbiamo assolutamente giocatori insostituibili. E in effetti è un tema interessante, forse sai che hai ragione, non c'è un insostituibile nel Parma oggi. Ti avrei detto Pellegrino, per come gioca questo Parma, però dopodiché l'insostituibile secondo me è un po' una specie, come ti posso dire, l'ossatura, cioè non puoi rivoluzionare, snaturare troppo questa squadra, secondo me. Matteo da Roma, che saluto, dice: abbiamo per fortuna tutto il tempo di programmare la prossima stagione con largo anticipo, sperando che non si facciano troppi errori in fase di mercato, sia in entrata che in uscita, in vista dell'annata prossima, e dare continuità al progetto Parma, ovviamente con questa al timone, migliorando magari le prestazioni in casa e vedere nuove trame di gioco. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Allora, Daniele: si fa sempre riferimento al mercato di gennaio come spartiacque per migliori risultati ottenuti. A mio avviso chi è cresciuto più di tutti è l'allenatore, che già oggi è preparatissimo. Gli manca solo un po' di esperienza, ma questa cresce mese dopo mese. In qualsiasi professione si cresce poco per volta. Nel calcio, però, sembra che questo non sia mai considerato. Vero, verissimo quello che dici, Daniele. E sono d'accordo sul fatto che anche lui è cresciuto tanto. Qui si pensa sempre a fare plusvalenze, dice Roberto, ma mettere dentro un qualche giocatore di qualità mai, ma così non si crescerà mai, ambizioni zero, vedremo. Beh, Roberto, perdonami, ma la storia recente non è che dica proprio così, se ne sono stati messi e come di giovani di prospettive, anzi, se si fanno le plusvalenze è perché sono stati messi dentro prima quei giocatori, quindi è un po' contraddittorio in realtà il tuo ragionamento. Ancora Davidone, spero che i giocatori che escono dalla squadra possano andare all'estero, trovarmeli infatti contro l'anno prossimo mi darebbe sempre una certa tristezza, questo gruppo infatti mi piace tantissimo. Beh, vediamo, io caldeggio l'estero perché all'estero viaggiano, dall'estero arrivano certe cifre che qui in Italia, sì, insomma, li puoi prendere, hai preso 16 milioni di persone dalla Fiorentina, tanta roba, però hai preso 20 milioni per Bonia all'Inter, che poi vi dirò, mi sembravano pochi, dicevo, vedete che a fine anno sembreranno pochi, secondo me l'ha preso bene l'Inter, però da Bonny forse mi aspettavo qualcosina in più, gli manca ancora un po' di continuità, era partito bene, poi sempre un po' di alti e bassi, detto che a me è un giocatore che piace sempre molto, però mi aspetto che nel giro di un paio d'anni faccia veramente quel salto di qualità che mi attendo da uno come lui. Riccardo scrive: se si vuole veramente puntare a qualcosa di più, esempio Conference League, bisogna sacrificare solamente Suzuki, gli altri sono da tenere con rinnovo, adeguamento di contratto, inserendo bonus, se no sarà sempre un lottare per la salvezza. Vedremo, purtroppo è dura andare a lottare per l'Europa, guarda tutte le squadre che intasano le zone alte, cioè vuol dire che devi cominciare a battagliare con un Atalanta e una Roma, Lazio, Roma, Atalanta, cioè devi porti su quel piano lì, vedendo la classifica di oggi non è semplice. Magari potresti in prospettiva raggiungere un Bologna, però poi non è facile, diciamocelo. Però è giusto che ci sia anche l'ambizione di crescere piano piano, sempre con un occhio a questa benedetta e inevitabile sostenibilità, inutile che ci nascondiamo. Allora, facciamo così, Simonetta, sentiamo un po' del passaggio di ieri di Bar Sport su Carlos Cuesta, poi torniamo insieme ieri sera.
Sì.
Sì, sì, indubbiamente si è aperto un po' a differenza di tante altre conferenze stampa, ma direi che è un modo di ragionare assolutamente intelligente, è di un ragazzo che ha ambizione, che ha colto l'opportunità pur conoscendo tutti i rischi e che in virtù di questa sua filosofia del migliorare sempre, di alzare sempre l'asticella, è arrivato ad ottenere un risultato estremamente importante. Quindi tutto si può dire di questa, tranne che non sia un ragazzo assolutamente intelligente, perché sennò a 29 anni fai fatica ad ottenere risultati, a inserirti in un campionato così complicato, con dinamiche, come lui ha detto, che assolutamente non conosceva. Cioè, mettersi dentro in un ambiente dove non conosci i giocatori, non conosci i dirigenti, perché non conosci le persone del tuo staff, questa è una cosa incredibile, perché di solito ti porti sempre dietro le persone fidate e hai con chi confrontarti. Qui partiva tutto da zero, quindi tanto di cappello, veramente.
Come fa Manuel, un ragazzo di 29-30 anni, a guadagnarsi la fiducia di uno spogliatoio di Serie A?
È difficile, difficile, ho visto anche nel mio piccolo, in Serie C, nelle squadre in cui sono andato, magari ho avuto allenatori un pochettino più giovani, un pochettino meno giovani, ma è anche lo spogliatoio proprio che ti fa anche allenare male e andare male, perché è proprio vero quando si dice che ti hanno fatto fuori i giocatori, può succedere, quindi vuol dire che lui, al di là delle qualità tecniche, comunque è molto molto giovane, quindi ha dei margini di miglioramento importanti, è anche un grande comunicatore, una persona che crea empatia con la squadra, con i giocatori, perché io ho visto tante volte, è capitato nelle squadre in cui ho giocato, dipende dalla tipologia di allenatore che hai, a volte anche le qualità vengono, diciamo, riesce a dare molto di più rispetto magari alle qualità che hai in quel momento, quindi sicuramente lui è stato bravo a toccare i tasti giusti, perché effettivamente primo anno arrivato qua che non conosceva nessuno, porti alla salvezza una società, una squadra come Parma, che sa anche una piazza un po' complicata, tra virgolette, metto giù il cappello, semplicemente.
Guarda, una cosa giustissima, mi inserisco, perché nelle tante interviste che vedi con calciatori o ex calciatori, la prima cosa che ti dicono è: dell'allenatore capisci se è competente, la competenza vince sul giocatore. E quindi lui l'ha dimostrato, perché competente e preparato lo è. Un allenatore non competente che vende fumo, che lo spogliatoio lo becca subito e lo ammazza. Sì. Quindi lui, partendo a 29 anni, venendo qua, secondo me baciandosi i gomiti per l'opportunità, ha avuto questo grandissimo merito.
L'allenatore per l'anno prossimo? Per quest'anno non cambiare, dopo questa
vediamo il sondaggio. Sì. Vorreste l'anno prossimo Carlos Cuesta sulla panchina del Parma? Ha detto che lui ha un contratto biennale, quindi però insomma sappiamo che anche chi vuole la famosa, c'è la famosa sì. opzione per l'anno successivo.
Allora sì, 80%, no 12%, non so 7%.
Mi ha messo anche il non so, per non so. Perdere l'indeciso.
Sì, sì, no, ci sta, però
80
questo,
non è poco,
questo ti fa capire che poi alla fine il gioco sì.
Conta, ma fin lì.
Esatto,
l'obiettivo poi.
Esatto, sì. Tu arrivi all'obiettivo, l'80% dei tifosi sì. vuole la conferma di questa. Ci sta.
Tu sei in quell'80%?
Io sono in quell'80%, pur non essendo felicissimo del gioco del Parma di quest'anno, ma molto felice della salvezza quattro giornate alla fine, perché si parlava di fondamenta prima, questo ragazzo si è inserito, ha capito la squadra, ha trovato la sua squadra, con piccoli correttivi, magari il primo piano di questo condominio riesce a costruirlo l'anno prossimo. Io vorrei che rimanesse per questo sì. e per non ripartire da zero nuovamente con allenatori che devono conoscere i giocatori, perché ci vuole tempo. Qui lui è già fatto, sa già e probabilmente sa già anche i correttivi da portare a questa squadra per fargli fare un minimo di saltino in più.
Facendo un paragone pokeristico, sarebbe un peccato non andare a guardare le sue carte, cioè...
Assolutamente.
Via uscire dalla partita, saremo curiosi di andare a vedere le sue carte, no?
Ma assolutamente. Quindi... Cioè, tra l'altro, facciamo questo ragionamento: come è arrivato lui l'anno scorso? Lui è arrivato qua con il cappello in mano, secondo me felicissimo di avere un'opportunità del genere e non aveva voce in capitolo, perché non credo che sia arrivato dicendo voglio questo, questo, quell'altro. Quest'anno le cose sono diverse. Hai stupito perché hai fatto i risultati al di là delle più rosee aspettative. A questo punto puoi dire. Ragazzi, mi prendete questo tipo di giocatore perché vorrei giocare in un certo modo. Secondo me questa voce in capitolo quest'anno ce l'ha. Poi è ovvio che la società, ragazzi, farà le scelte che vuol fare. Però cioè io sono uno di quelli che gli allenatori gli darei 5-6 anni per poter vedere il valore. Pensare che uno ha fatto questi risultati un anno dopo, lasciarlo a casa per ripartire, come dice giustamente Carlo, da zero, secondo me è un assurdo. È una cosa che
Geremia?
Sì, concordo, secondo me diciamo, questo è il momento di cercare di dare un po' di struttura.
C'è anche lo scenario che una squadra arrivi a chiedere
quello, questo, quello è uno scenario diverso. Quello l'abbiamo già vissuto lo scorso anno con Kivu, no? Però una società che fa una scelta di questo tipo, no? Di andare a prendere un allenatore di 29 anni, l'elenco ci ha aiutato lui un po' a farlo, no? Di tutte le sfide che ha dovuto affrontare, se noi tornassimo a 10 mesi fa e ci avessero elencato tutte queste difficoltà avremmo detto ma è una scelta scellerata, no? Poi in realtà i risultati non ripagato, secondo me adesso è il momento di ripartire da questa per cercare di costruire qualcosa. Sì. Negli anni l'avremmo fatto lo scorso anno con Kivu e poi l'Inter lo è venuto a prendere, però tutti dicevamo di tenere Kivu per provare a costruire qualcosa. Secondo me è il caso di farlo con questa, se vogliamo cercare di confermarci anche il prossimo anno con una salvezza tranquilla, anche perché quest'anno abbiamo la possibilità di partire in anticipo, no? Tutti gli anni ti salvavi all'ultima giornata e quindi poi via tutti in ferie, no? E per riposarsi per la prossima stagione, quest'anno puoi partire con un mese di anticipo per preparare la prossima stagione, quindi secondo me è importante cercare di costruire qualcosa con questo.
Allora, gli interventi erano, scusate non ve l'ho detto prima, Carlo Chiesa, il bomber Manuel Nocciolini, Remo Gandolfi e Geremia Negre, tutte voci che qui in radio conoscete, insomma, voi che siete aficionados di Palla in Tribuna. Qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Alessandro da Roma scrive: il più grande successo di quest'anno è vedere una società che si è stabilizzata ed è governata in modo chiaro. I giocatori vanno e vengono e di fronte ad alte offerte, giusto fare qualche sacrificio. Continuerei con questa, converrebbe anche a lui per consolidarsi. Concordo con Alessandro che ci scrive appunto dalla capitale. Roberto, anche lui, speriamo che questa società capisca di crescere con questo allenatore, lo meriterebbe, e dare più qualità a questa squadra, ma poi dice non ne sono molto convinto. Andrea Canin, eccolo qua, Cagno dice: i nostri riferimenti devono essere Udinese e Sassuolo, e pensare alle coppe europee a breve da illusi, ovvio essere ambiziosi, ma la stessa Atalanta e Bologna ci hanno messo anni ad arrivare a certi livelli. E poi, secondo voi, quest'anno questa e Arteta si saranno sentiti? Chiede Davidone, ma direi di sì, dai. Adesso Arteta vediamo se riesce a perdere uno scudetto, il campionato, la Premier, che sembrava già vinta, con l'Arsenal. Vedremo il finale. Questa sicuramente è il suo obiettivo, l'ha raggiunto e con un anticipo che noi non avremmo sospettato, sono sincero, perché se ci rendiamo a riascoltare i discorsi, pur insomma... Cerchiamo di essere costruttivi, mi ricordo inizio anno, però diciamo, sì, questa squadra si può salvare, per carità, non pensavamo che l'avrebbe fatto con così largo anticipo. Invece ai suoi meriti, uniti anche ai demeriti un po' degli avversari, poi inutile negarlo, Verona e Pisa, bassissimo livello, veramente bassissimo livello, e Lecce Cremonese arrancano. Andiamo in pubblicità, che poi c'è Lorenzo Longhi, così parliamo anche di tutta questa vicenda arbitri che ci è intricatissima. A tra poco.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026, a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo insieme per continuare a parlare di Parma e di Serie A, e lo facciamo con il giornalista Lorenzo Longhi. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Allora, visto da fuori questo Parma che si è salvato con 4 giornate d'anticipo, da fuori fino a un certo punto, perché tu comunque hai un occhio speciale su Parma, tanto vituperato questa da certi opinionisti, diciamo così, e poi però lui zitto zitto, il suo, senza mai mancare di rispetto a nessuno, l'obiettivo l'ha centrato e alla grande.
Eh sì, cosa gli vogliamo dire a Parma di questa?
A 30 anni, tra l'altro, allenatore di 30 anni, non dimentichiamolo mai, perché non è scontato.
A 30 anni, all'esordio in Serie A, peraltro in una piazza che veniva comunque da una salvezza, chiamiamola in qualche modo tribolata, come quella dell'anno precedente, quindi vorrei vedere chi all'inizio della stagione avrebbe mai scommesso di trovarsi a 4 giornate dalla fine con il Parma a 42 punti già salvo. Poi si possono fare tutti i ragionamenti estetici, diciamo così, che uno vuole, ma anche quelli sono particolarmente opinabili, perché poi questo risultato l'ha portato a casa a suo modo, con un'identità, perché il Parma è una squadra che piaccia o non piaccia, un'identità ce l'ha, ed è riuscito a ottenere quello che appunto probabilmente nessuno si sarebbe immaginato, diciamo non così, all'inizio della stagione. E allora io, rispetto a chi sento discutere per quanto riguarda il gioco di questa, dice che sì, effettivamente, però il Parma non si è, nessuno si è divertito a guardare il Parma, potrà essere vero, però credo che i tifosi del Lecce con Di Francesco, esatto, i tifosi della Cremonese in questo momento con Giampaolo, non penso che si stiano divertendo anche in maniera diversa, quindi alla fine prendiamola per buona, il suo lavoro l'ha fatto bene, e teniamo presente che la rosa del Parma non è che sia poi così superiore rispetto a quella appunto di una Cremonese o di un Lecce, che invece sono ancora lì.
E il Parma, secondo te, farà da così da comparsa alla festa scudetto dell'Inter domenica sera?
Temo di sì, onestamente, non penso che possa fare altro. Tra l'altro, quello che sta succedendo in questi giorni mette anche ulteriore pressione, ma pressione positiva in questo senso, nei confronti dell'Inter e non certo nel Parma. Il Parma il suo l'ha fatto. Per carità, si parte da 0-0, non è detto che possa succedere altro, però insomma è chiaro che è abbastanza improbabile. Vero è che poi, tra l'altro, bisognerà capire quanto i giocatori del Parma abbiano oggi la pancia piena, perché le prossime 4 partite non sono per niente semplici, e forse anche facendo un ragionamento più vasto per quanto riguarda la salvezza del Parma, bisogna tenere presente che il Parma si deve ancora giocare contro Inter, Roma e Como, oltre al Sassuolo naturalmente. Magari fossero arrivate prima, sarebbe stato un po' più difficile finire in questo modo con così tanto anticipo, però a prescindere da quello penso che la prossima partita per il Parma non sia oggettivamente una gara semplice, non lo è per forza, ma probabilmente si farà da spettatrice alla festa scudetto.
Allora, cosa stiamo capendo, Lorenzo, da questo caos che sta emergendo? A parte che il calcio ne sta uscendo veramente sempre con una credibilità ormai sotto i tacchi, sarà infinito? Credo di sì, alla fine, il credito dei tifosi, però, voglio dire, dai e dai.
Ma infinito, dipende da tifoso a tifoso, e onestamente se facciamo un ragionamento di tipo puramente numerico, mi sembra che 25-30 anni fa più persone andassero allo stadio, che ultimamente anche i numeri delle pay TV si siano abbassati rispetto agli standard, che si siano abbassati anche sostanzialmente i ricavi dei diritti TV per quanto riguarda il livello generale. Quindi le cose non è che passano poi nel vuoto, e anche questa crisi di credibilità, e in questo momento con questo vuoto di potere, e non è un caso in un paese come questo, l'Italia intendo, che certe cose accadono quando cade una poltrona, ovviamente si tira dietro qualsiasi altra cosa, lì ci sono tutte le questioni di amici, nemici, sodali, scherani e tutto il resto, si vede. Quello che sta succedendo adesso è una lotta di potere, naturalmente vedremo che cosa uscirà, perché noi sappiamo ben poco rispetto a quello che probabilmente sanno i magistrati, quindi lo scopriremo. Noto che tante volte c'è stata un interesse nel far finire le cose velocemente nel peggior modo possibile, e qui invece c'è un tentativo già adesso di non dico insabbiare, ma comunque far presente che sì, in fondo è solo una bega arbitrale, beh, parliamone, che se lo fosse non sarebbe esattamente una cosa della quale andare fieri, anzi la crisi di credibilità del calcio ne sarebbe ancora superiore. Il calcio italiano chiaramente subisce tantissimo da questi aspetti, ne subisce anche gli effetti per quelli che saranno, che sono già e che saranno in futuro i fruitori del calcio, quindi i tifosi, gli appassionati, quelli che pagano il biglietto, biglietti che peraltro sono anche sempre più cari, quindi sì, facciamo attenzione a pensare che la pazienza sia infinita.
Hai ragione, hai perfettamente ragione, anche perché poi quest'anno, cioè, la tempesta è perfetta tra la mancata qualificazione ai mondiali, che per il terzo anno, terza volta consecutiva, insomma, se non del clamoroso, non so, del altamente frustrante. Il campionato di quest'anno ha fatto, possiamo dirlo, è stato uno dei più brutti degli ultimi anni, scudetto quasi mai in discussione, ma anche le altre sfide, insomma, nessuna squadra che abbia poi convinto dal punto di vista del gioco. Cioè, veramente
sì,
siamo ai minimi storici.
Episodi molto discutibili, come poi sempre accade, ma quest'anno sono stati anche particolarmente visti male da tante tifoserie, come è giusto che accada. Hai detto bene, il combinato disposto di un campionato che effettivamente non ha garantito granché agli appassionati, con l'ennesima figuraccia della nazionale. A proposito, quando si parlava di questo, del suo calcio non propositivo, l'Italia non ha partecipato ai mondiali col calcio propositivo di Ventura, con quello propositivo di Mancini, con quello propositivo di Spalletti, poi diventato alla fine quello di Gattuso, non magari non esattamente propositivo, ma insomma di quello parliamo. Quindi mettiamo tutto assieme, beh, oggi c'è ben poco dal quale si possa salvare il calcio italiano, un calcio italiano che peraltro, potrei farti la domanda, ma la risposta la sappiamo, da quanto tempo è che non esiste una riforma strutturale nel calcio italiano, che sia di format, che sia di altre situazioni che possono riguardare i settori giovanili, quindi livello base, livello dilettantistico anche, da quanto tempo? Beh, tantissimo. Allora se facciamo anche questo tipo di ragionamento, vediamo i risultati che sono venuti fuori dalla nazionale, poi anche ai livelli inferiori, facciamoci due domande, penso che la risposta sia abbastanza chiara. È evidente che tante cose non vanno, io come tanti non ho la soluzione, posso avere delle idee, ma la cosa peggiore di tutte penso che sia l'inazione dei dirigenti federali negli ultimi 8-10 anni. Si doveva cominciare a capire, forse già da prima, ma già prima volta che non ti qualifichi per il mondiale nel 2018, quello è il momento di capire che c'è da cambiare qualcosa. È cambiato qualcosa da loro? Da allora sostanzialmente no, e allora di cosa parliamo?
No, tra l'altro non ho aggiunto il rendimento nelle coppe europee, è imbarazzante. L'anno scorso, dico per caso, poi non per caso, per l'amor di Dio, l'Inter è arrivata ai mondiali, è arrivata in finale, è stata umiliata dal Paris Saint-Germain. Quest'anno ci siamo levati il problema, non siamo spariti subito.
Sì, neanche ci siamo arrivati. Esatto. Ora, mi è capitato di vedere il Bologna contro l'Aston Villa, beh, insomma,
due sport diversi.
C'è veramente poco da vedere. È chiaro che l'Aston Villa è tra le prime della Premier League, ma non c'è naturalmente paragone tra le due squadre, tra i due campionati. C'è poco da tenere presente, da salvare, diciamo, di tutto questo. Tenuto presente poi che i percorsi nelle coppe europee sono spesso dei percorsi individuali delle varie società, quindi non è che da lì si possa effettivamente capire bene la salute di un sistema. Lo si vede poi mettendole assieme nel corso degli anni e notando che sì, qualcuno può essere andato avanti, ma poi dopo, quando è arrivata al momento in cui si doveva giocare quello che si doveva giocare, ha fatto anche delle figuracce, ma non è solo la questione dell'Inter, cioè, parliamo anche delle squadre che quest'anno sono uscite ai playoff per quanto riguarda la Champions League, no? Cioè, di cosa stiamo veramente parlando? Il calcio italiano non è che è questo oggi, è questo da un po'. Poi ci continuiamo a raccontare la favoletta che appena qualche squadra magari va avanti, arriva una finale di Champions, la Serie A è tornata. No, la Serie A non è tornata, la Serie A è ferma al 98 probabilmente, sì, al 2000. Sì, sì. Oggi vediamo le briciole, i rimasugli di una bellissima era che è stata, ma che in questo modo facciamo anche... diventa anche difficile pensare che possa tornare, considerando appunto l'inazione di cui abbiamo parlato prima.
Di questo passo è veramente così. Da questa inchiesta, presto per capire cosa potrà succedere, ma secondo te ti prova a tirare fuori la sfera di cristallo, cosa può succedere?
Considerando il rilievo della, attuale della società coinvolta, penso niente, perché in genere funziona così. Esatto. Però chiaramente bisogna vedere che cosa viene fuori. Sì. È chiaro che quando chiunque legge...
qualche
per esempio,
testa, dalle... cadrà qualche testa nell'aia, via. Come sta già succedendo.
Vabbè, quella sicuramente è già caduta e cadrà di sicuro. Non escludo che possa effettivamente saltare fuori qualcosa di particolarmente interessante. Sì. Del resto, se il calcio non è credibile, lo è anche per questi motivi. Sì. Ogni volta che facciamo un ragionamento, quanti se ne sono fatti, su tutti i campi, tutte le società e tutti i tifosi, riguardo a qualche chiamata delle VAR, oggi uno si trova di fronte a quello che sta uscendo, che ne è uscito probabilmente un 2%, un 3%, è chiaro che qualche domanda uno se la fa e la crisi di credibilità appunto aumenta. Poi cosa verrà fuori? Al momento credo che sia 1x2. Nel senso che quando è difficile parlare quando non si ha in mano nulla. Certo che se uno ragiona sul fatto che in Italia il tentativo di insabbiare certi aspetti, soprattutto quando il gruppo di potere è particolarmente ingombrante, è un classico, potrebbe succedere ancora così, insomma, la classica montagna che fa crescere il topolino. Io mi auguro ovviamente di no, perché se c'è qualcosa di opaco, qualcosa di opaco, evidentemente c'è. Beh, giusto che venga fuori nella maniera peggiore.
Lorenzo Longhi, ti ringrazio tanto, grazie per essere stato con noi. Lorenzo, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Ciao, grazie. Allora, torniamo ai vostri messaggi. Questo è arrivato con 1000 punti, zero esperienza, si è trovato giocatori che non conosceva e con la sua umiltà ci lasciano a bocca aperta, quindi vamos con Carlitos, dice Sergio. Lorenzo, se dovesse partire Pellegrino, oltre alle conferme doverose di Nesta e Strefezza, potrebbero rientrare alla base Benek e Begic. No, Begic credo di no, cioè, avevamo già analizzato la cosa, c'è un'opzione della Sampdoria, o un obbligo addirittura, con l'aggiunta del giovane Mikolajewski, senza dimenticare Frigan. Ecco, secondo me Frigan può essere molto interessante. Io a Mikolajewski continuo a dire che non darei troppe responsabilità. Il Parma non farà mercato in entrata nella fase offensiva? No, penso che lo dovrà fare, secondo me qualcosa dovrà fare. Vediamo come starà Frigan, vediamo cosa succederà di Pellegrino, eccetera eccetera. Poi eccolo qua, la pancia piena potrebbe averla anche i giocatori dell'Inter, dice Davidone sempre. Ah, e poi attenzione, perché un radioascoltatore ci segnala che nell'indovinello di ieri sera c'era la foto di Orazio Rancati. È vero, è stato un errore così di grafico, ma era gli indizi erano quelli che portavano a Riva, quindi Riva era il giocatore. Poi sì, la foto era di Orazio Rancati. Tra l'altro Riva ha fatto talmente una parentesi breve nel Parma in quegli anni, dico, non era evidentemente stato facile neanche per la nostra regia trovare la foto giusta. Allora, mi pare che qualcuno stia sottovalutando la mentalità che questa ha trasmesso alla squadra. No, no, assolutamente. Cioè, io concordo con te. Cioè, in compenso i biglietti sono sempre più cari, dice questo radioascolta Francesco 62, alla faccia degli stadi per famiglie, infatti. Pippo scrive, stadi inospitali nel 2026 sono nei distinti sui tubi innocenti, ora orari sempre diversi, fra un po' dovranno pagare i tifosi per andare allo stadio. Sì, sì. No, per carità, finché c'è mercato, ma quello che dice è vero, stadi inadeguati. Quando Dzeko l'ha detto, no? Quando si derideva allo stadio di Zenica della Bosnia, ha detto, beh, gli italiani saranno a loro agio perché hanno gli stadi più brutti d'Europa. Come dargli torto, cioè, ne ha citati alcuni, ha citato Empoli, ma ne salvo veramente veramente pochi, purtroppo. Ha ragione Lorenzo Longhi, siamo rimasti, non siamo mai entrati nel terzo millennio, noi ci siamo un po' di slancio nei primissimi anni, così con lo slancio degli anni 90, ma finito quello slancio che possiamo, per fare un po' di periodizzazione storica, così per parlare possiamo proprio individuare con i mondiali del 2006, boh, stop, fine. Non siamo più andati avanti, assolutamente, anzi siamo andati indietro, ma di brutto anche. Pubblicità, che poi c'è Angelo Manfredini, a tra poco.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Ancora un paio di messaggi, scrive Beppe: quest'anno siamo stati fortunati, gli episodi sono stati tutti favorevoli, ci è andata bene, ma l'anno prossimo potremmo non essere così fortunati, occorre assolutamente un'identità di gioco e concretezza sotto porta. Beppe ci riporta anche lui comunque a considerazioni corrette, nel senso che tanti episodi hanno sorriso al Parma, questo negli elogi che stiamo facendo a questa, non dobbiamo dimenticarlo. Sergio dice: bisognerebbe scovare un nuovo Gervinho, poi saremo a posto. Magari non sarà così facile. Vediamo un po' come sta vivendo questo periodo il presidente del centro di coordinamento Parma Club, Angelo Manfredini. Ciao Angelo.
Ciao, ciao, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, ci sarai venerdì mattina all'allenamento a porte aperte, lo ricordo, dalle 11 alle 13:20 al Tardini, con ingresso a partire dalle 10.
Assolutamente sì, sarò presente.
Sarà un modo per festeggiare anche questo obiettivo raggiunto e per finalmente riavvicinarsi alla squadra. Precisiamo che, insomma, da quanto sappiamo non si possono più fare, anche volendo, gli allenamenti a porte aperte a Collecchio per ragioni di sicurezza. Ormai al giorno d'oggi è tutto complicato in Italia e non solo, però vabbè, insomma, c'era stata la volontà di farlo a Natale, poi era piovuto, si recupera così, ormai il calcio va così, bisogna accontentarsi di questa occasione.
Sì, purtroppo va così, che però per me personalmente non è più il calcio.
No, non so, siamo d'accordo.
Bello. No, perché come dicevi tu, per problemi di sicurezza, quando Parma si arriva in cittadella con 2000 persone tutti i giorni attorno al campo centrale,
non è morto nessuno.
Ecco, bravo, andavamo a piedi dallo stadio alla cittadella insieme ai giocatori, quindi insomma, vale.
Detto ciò,
non sei d'accordo, però devi accettare.
Infatti, inevitabile. Insomma, da vivere con serenità questo finale di stagione?
Guarda, è un finale che, ti dico la verità, inizio campionato non me lo aspettavo.
No, infatti, siamo in due.
Un finale così, era salvetta, così anticipata, non me l'aspettavo. E quindi sono molto, ma molto soddisfatto di questo finale, sono soddisfatto del lavoro della società, del lavoro di questa, che sento che qualcuno dice ma questa se ne deve andare, questa dobbiamo... No, assolutamente, per me
no. Tu sei
no.
Per la conferma al 100%.
Io sono per la conferma di questa ancora anche l'anno prossimo. Perché? Perché è un allenatore giovane, praticamente è il primo anno che allena una squadra giovane, e insomma diamogli tempo e lasciamo come si vuol dire maturare un po' tutti insieme, sia la squadra che l'allenatore, insomma. E poi mai non mi diverto vedere questo gioco. Ci sono salvati 5 giornate dalla fine.
Sì.
Io dico, guardiamo i risultati. Perché è bello divertirsi e perdere. Secondo me no.
No, a me non piace.
A me no, vedere un gioco a perdere non è bello, secondo me. Io mi diverto di più vedere un gioco magari un po' scarso, però alla fine è risultato positivo.
Sì, sono assolutamente.
Io la penso così.
No, sono assolutamente d'accordo con te. Qual è? Ma vedo che devo dire che tanti tifosi, lo vediamo dai messaggi, si sono convertiti cammin facendo, o meglio, hanno dato il giusto merito a questa per quello che ha fatto, alla sua età. Poi mi è anche piaciuto il fatto che lui abbia detto, insomma, ho fatto degli errori, ci mancherebbe, però ho cercato di correggere, abbiamo cercato sempre
ma
di
certo.
Migliorare. È stato molto onesto.
L'allenatore alla prima esperienza, quindi è anche normale che commette errori. Chi non commette errori al primo debutto in un lavoro? Quindi dai, non esageriamo adesso, dire che questa non capisce nulla di calcio. No, questo no.
E a livello di gruppo ha detto Del Prato che questo è il gruppo più unito da quando lui è a Parma, quindi da 5 anni. Ti hanno dato questa impressione anche visti dal tuo punto d'osservazione?
Sì, perché io noto quando ci sono gli eventi, i momenti diciamo belli e brutti, che vedo tutto il gruppo che quando è bello esultano tutti insieme e quando è brutto passano in termini e si incazzano tutti insieme. E quindi vuol dire che il gruppo è unito, e quando hai lo spogliatoio unito è molto più facile raggiungere certi risultati. Guarda, io non vorrei esagerare, ma ti posso raccontare un aneddoto di Stefano Cuoghi.
Sì.
Quando Ancelotti era a Parma e se ne stava per andare, Stefano mi prende il centro, guarda che stiamo perdendo un grande allenatore. Ah. Io dico, Stefano, ma è 2 anni che all'epoca era allenato, un anno alla Reggiana, poi era 2 anni qua a Parma, dico, sono un allenatore, però mi fa, perché non è un allenatore dove ti insegna il lato tecnico, è uno psicologo, mi ha detto questo. Lui avrà sempre un grande gruppo attorno a lui, ed è vero, ha sempre avuto dei grandi gruppi,
è vero.
Come dire, uniti, Ancelotti, sì. E ha raggiunto risultati importantissimi.
Sì, sì.
Io lo auguro a questa, il discorso di Ancelotti, poi magari mi sbaglierò, non lo so, però il domani non lo so come sarà, però mi ricordo quell'allenatore di Stefano Cuoghi, sì. L'allenatore importante è chi lavora nella testa del gruppo.
Saremo curiosi
questa,
di vedere.
Secondo me ha lavorato tanto nella testa di questo gruppo.
Credo anch'io, saremo curiosi di vedere cosa potrebbe fare con un anno in più di esperienza, con una squadra magari un po' più plasmata sulle sue esigenze anche.
Assolutamente d'accordo, sì. E comunque dico sempre che dobbiamo sempre stare vicini ai ragazzi, sempre. Mica, vabbè, una frase che ho detto, non la ripeto, però mica quando si vince siamo tutti attorno ai giocatori, quando si perde mandiamo tutti a quel paese. Sì. No. Addirittura ho sentito dopo Parma Cremonese, se non sbaglio,
sì,
che deve vergognarsi a fare Parma. No, io non mi vergogno di fare Parma, sì. Assolutamente, anzi.
Troppo facile saltare così, su e giù dal carro così, dai.
Ecco, bravo, esatto. E quindi no, in un momento così dobbiamo essere per aiutarli a uscirne da quel momento. Mica vergognarsi di tifare da questa squadra, proprio con lui. No, assolutamente.
Angelo Manfredini, ricordando ancora appunto l'appuntamento di venerdì mattina, 1° maggio al Tardini, c'è da dire che quest'anno con questi, cioè è vero, il discorso allenamenti l'abbiamo già detto, ma con questi meet and greet, incontri con giocatori tifosi al punto vendita che poi è lì da voi, devo dire che insomma ce ne sono state di iniziative, dai.
Ce ne sono fatte, la società sta lavorando e ha lavorato e sta lavorando ancora per, diciamo, non so se si può definire strappo, non so, c'è stato un attimo che c'era un po' di distaccamento, diciamo, tra società e tifoseria. E stanno lavorando e i risultati si vedono perché insomma i tifosi rispondono a queste iniziative della società, quindi sono stati bravi loro, bravi noi a non mollare e continuare a cercare di stare uniti il più possibile, perché io sostengo che stando uniti si raggiungono risultati importanti.
Angelo, grazie mille per essere stato con noi e insomma ci vedremo poi molto a breve. Grazie Angelo Manfredini.
Grazie mille, sempre un piacere, un saluto a tutti, sempre Forza Parma.
Grazie mille. Allora, abbiamo detto, ingresso venerdì mattina già a partire dalle 10, si va in tribuna Petitò, sarà aperto solo quel settore lì, come è ovvio che sia, e così insomma si potrà, visto che è festa, magari poi si fa un giretto in centro o andando tornando si può andare anche lì, chi proprio non vuole passare tutta la mattinata lì, ma è una bella occasione, dai. Allora, c'è un messaggio di Lorenzo che dice, premesso che per fortuna non ci riguarda più, ma secondo voi come finirà tra Cremonese e Lecce? Entrambe giocheranno contro il Pisa. Il Lecce ha Pisa, Juve, Sassuolo, Genoa. La Cremonese affronta Lazio, Pisa, Udinese, Como. Dunque, allora Lecce ha un punto in più allo stato attuale. Sì, bisogna vedere chi in casa, chi in trasferta, però questo è interessante. Allora, vediamo, mettiamo che vi battano tutti e due il Pisa, cosa che secondo me non è scontata. Quindi restano Juve, Sassuolo, Genoa, Lecce, Lazio, Udinese, Como alla Cremonese. Io vedo favorito il Lecce perché ha sfida le ultime, tanto perché ha un punto in più e non è banale, e poi ha Sassuolo, Genoa le ultime due che non avranno più obiettivi. Detto che Sassuolo non ha più obiettivi, ma fa il diavolo a 4, quindi sono tutti ragionamenti molto teorici. La Cremonese, Udinese e Como, sì, anche l'Udinese senza grossi obiettivi, il Como potrebbe avere un obiettivo grosso. La Cremonese è la prossima alla Lazio, immagino a Cremona, perché la Lazio ha giocato in casa questa, la Cremonese ha giocato fuori. Ecco, diciamo che passa molto da Cremonese e Lazio, secondo me. Se la Cremonese riesce a battere la Lazio, fa un bel salto. Poi di slancio deve andare a vincere a Pisa, e poi avrebbe ancora, credo, Udinese in casa, e deve provare a chiudere il conto lì e poi sperare l'ultima giornata. Il Lecce l'ha persa con la Juve, perché la Juve è in piena corsa Europa fra due giornate. Deve battere il Pisa a Pisa, e non sarà banale, secondo me, perché il Pisa, l'abbiamo visto, non è così arrendevole, eh? Gioca in casa, una delle ultime partite abbordabili per fare punti. Allora, Lecce è storicamente diabolico nei suoi finali di stagione. Vedo molto male la Cremonese, scrive quest'altro radioascoltatore. Sì, è tutto. Secondo me la differenza la faranno gli scontri col Pisa. Non scontato vincere, anche sì. È che c'hai Lecce, questo Sassuolo, Genoa, cioè, non li può sbagliare. La Cremonese poi la vedo un po' più, non so, la vedo un po' più fragile mentalmente. Il Lecce lo vedo un po' più, non dico lanciato, però poi dai, non... per legge dei grandi numeri di Francesco magari quest'anno si salva, vediamo, un po' glielo auguro, anche se noi saremmo comodi di andare a Cremona con le trasferte eccetera, però so che voi la Cremonese la soffrete poco perché è gemellata con la Reggiana, la tifoseria, quindi vedremo, non dipende da noi. È abbastanza avvincente come corsa, c'è da... La seguiremo da spettatori assolutamente disinteressati. È tutto, direi, per questa puntata. Grazie a Simonetta Colligni per la regia, grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento di giornata.